Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo arrivati al passo 3, praticamente siamo alla parasha di chi ti sa. Passo 3, pagina 507. Stiamo parlando, abbiamo introdotto la figura di Bezalel settimana scorsa, che questo Bezalel, che faceva parte del Bezalel, figlio di Uri, figlio di Hur, della tribù di Dan, Yehuda. Lui era quello che aveva, era l'incaricato di tutta la, pardon, di tutta la costruzione del santuario, la parte artistica del santuario. Allora qua dice così, passo numero 3, l'ho colmato, Dio dice, a questo Bezalel l'ho colmato di ispirazione divina, saggezza, intuito, conoscenza e abilità. Non sembra quasi neanche un uomo, tutte queste cose in un uomo. Questo sì che è un miracolo, eh? Solo Hashem potrà dare a un uomo tutte queste cose e non a una donna. Perciò, ispirazione divina, saggezza, intuito, conoscenza e abilità in qualunque sorta di lavoro. Perciò lui aveva ricevuto questo premio da Hashem, questo regalo da Hashem di avere tutte queste belle doti. Vediamo il 3, giù dice ispirazione divina, ossia il grandioso talento donato di Hashem di comprendere cose estremamente complesse e di compiere azioni giuste e degne di onore. Ricordiamoci, la costruzione del santuario, l'arredamento del santuario, era una cosa molto complicata, molto precisa, molto, a volte delle cose dici, ma che fantasia. E allora, per fare una cosa del genere, c'era bisogno di una persona che avesse sicuramente un spirito divino, qualcosa che un umano non penso che da solo, con le sue capacità, sarebbe mai arrivato a tutte queste, a questa precisione, a queste cose così particolari. Tant'è che appunto Dio ha dovuto donargli saggezza, tutte quelle cose che abbiamo detto poco fa. Saggezza, intuito, conoscenza, abilità e così via. L'espressione indica uno dei livelli di ispirazione divina, Ruach HaKodesh. Come appunto aveva detto il faraone a proposito di Giuseppe, non siamo ancora arrivati, sì, l'abbiamo studiato, che dice si può trovare un altro uomo del genere che abbia in sé spirito divino? Perciò Ruach HaKodesh è già stato detto a proposito di Giuseppe e poi adesso a proposito di Bezalel. Ok? Adesso, sempre avanti nel commento, saggezza, intuito e conoscenza. E spiega così. La saggezza è quello che deriva da ciò che si apprende dagli altri. Saggezza è un qualcosa che non necessariamente lo studi. La saggezza è un qualcosa che tu apprendi da una persona saggia. Il suo modo di pensare, il suo modo di vedere, il suo modo di reagire, il suo comportamento. Quella è saggezza. L'intuito è la concezione di idee nuove. Anche lì, intuito non è una cosa che studi sui libri. Insieme alle deduzioni che scaturiscono dalla propria saggezza. Poi dice la conoscenza, Da'at, in questo contesto in particolare è l'ispirazione divina. Ok? Avanti, abilità in qualunque sorta di lavoro. A differenza degli altri grandi geni suoi contemporanei, tutti eccellenti in un solo campo dell'arte o della conoscenza, Bezalel invece era al contempo un genio della matematica, dell'architettura, della storia e dei segreti addirittura dell'anima, cioè anche nel mondo spirituale. E questo è quello che ci viene raccontato di questo Bezzalel. Andiamo avanti, passo numero 4, per elaborare tessiture artistiche, appunto, il suo, come si dice, era quello che segue i lavori, come si chiama? In italiano,
Direttore dei lavori.
direttore dei lavori, grazie, benvenuto David. E dice, cos'era il suo compito? Per elaborare tessiture artistiche per lavorare l'oro, l'argento e il rame, tutte cose che servivano per dentro il santuario, per l'arredo. Vediamo il 4, 4, elaborare tessiture artistiche. La traduzione segue il commento di Rashi. A livello più letterale, l'espressione indica la facoltà di proteggere gli utensili, pardon, progettare gli utensili e programmare i lavori. Secondo quanto riporta l'autore del libro Sechot Tzadikim, questo Bezalel conosceva i pensieri di tutti coloro che si recavano da lui con le offerte. Essendo lui il direttore dei lavori, lui anche riceveva le offerte, no? Perciò lui, quando le persone andavano da lui a dare le offerte, lui aveva la capacità di capire i pensieri di queste persone. E perciò, in base alla purezza del pensiero di ciascuna persona, egli stabiliva che uso fare dell'offerta. Questa è geniale, bellissima questa. Perciò non è che lui c'era una cassa comune e buttava tutto dentro, no. Diceva, questa offerta mi è stata data da questa persona. E allora lui diceva, allora, in base a quello che io ho visto di lui, la mettiamo per... E qua spiega. A partire dal foraggio per i buoi, che trascinavano le carrozze, fino agli oggetti più sacri, perciò dalla cosa più semplice alla cosa più sacra, lui sapeva dirottare queste donazioni in base a chi vedeva davanti. Perciò dice, un'offerta priva di orgoglio, vanità o qualunque altro cattivo pensiero veniva impiegata per le cose più sacre. Certo, se tu vieni con umiltà e dai la tua offerta non per farti vedere, ma lo fai puramente per Dio, a lui scorgeva la santità della persona, la sua sincerità. E allora usava quelle sue donazioni per qualcosa di estremamente più santo. Attenzione, non era importante la quantità. Uno poteva dare anche pochi soldi, ma il modo come lo dava, allora Bezzalel capiva di dove mettere questa sua. Perciò più eri umile, più eri sincero, e più i tuoi soldi venivano usati per le cose più sacre. Tutto dipendeva dalla purezza del pensiero che appunto Bezzalel sapeva scrutare. E qua vediamo anche oggi, stesso concetto, nella Torah non guarda, non sempre la Torah guarda la quantità, ma anche la qualità. È come nella preghiera, per esempio. Uno a volte è meglio fare una preghiera magari un po' più ridotta e non fare tutta la preghiera, magari per chi è all'inizio, per chi ha difficoltà e così via. Magari si dice, senti, guarda, fai un pezzetto della preghiera, però fallo bene, fallo con cuore, piuttosto che fare tutta la preghiera che è lunga e magari farlo senza voglia, fai un pezzetto e fallo bene. Dipende, a volte la qualità che conta, a volte la quantità che conta, dipende dalla situazione dei casi. Ok, perciò lui guardava il cuore della persona e sapeva indirizzare questi soldi. 5. Per la lavorazione delle pietre da incastonatura, per la lavorazione del legno e per eseguire ogni sorta di lavoro. 5. Ogni sorta di lavoro. L'espressione allude a tutte le opere necessarie per la creazione del santuario. Perciò, dalla lavorazione dell'oro al taglio del legno e al taglio delle pietre, alla tintura della lana e delle pelli e così via. Essendo che la lana, cioè, che la liquirizia abbia studiato lana di porpora, e tutto, perciò la lana veniva colorata con... I saggi contano 39 attività che sono quelle vietate di Shabbat. Allora, i lavori che venivano svolti nel santuario per la costruzione, la tintura, la separazione delle lane, tutto quello che era usato, erano 39 tipi di lavori. Da qui il 39 melachot. Perciò, da qui, fate attenzione, come facciamo noi a sapere oggi quali sono i lavori proibiti di Shabbat? Tutti i lavori che venivano usati per la costruzione del santuario, quelli erano i lavori proibiti di Shabbat. Perciò, colorare, che abbiamo appena letto, colorare non si può fare perché loro coloravano la lana. Setacciare, loro setacciavano la farina, il grano, la parte buona, perciò Shabbat non possiamo setacciare. E così via. Tutto quello che oggi è proibito di Shabbat, da dove lo impariamo? Dai 39 lavori che venivano fatti, svolti per la costruzione del santuario. 6. Io ora li affianco a Bezalel a Oliav, che era figlio di Ahisamach, della tribù di Dan, e conferisco ingegno anche a tutte le persone dotate di mente ingegnosa affinché eseguano tutto ciò che ti ho comandato. Perciò c'era un gruppo, c'era un team, perciò gli viene affiancato anche questo Chisamach, e Hashem dava ingegno a tutte quelle persone che già di per sé erano di mente ingegnosa. Hashem aumentava il loro ingegno. Adesso vediamo anche in profondità. Affinché eseguano tutto ciò che ti ho comandato. Perciò non era soltanto lui, Bezalel, lui era il capo del team, poi c'era Ahisamach e altre persone che anche a loro Dio ha dato ingegno. E vediamo il 6. Lì a fianco, letteralmente c'è scritto ho messo con lui. Comunque ha messo con lui, l'ho affiancato. Queste persone dotate di mente ingegnosa, letteralmente la Torah scrive sagge di cuore. Persone sagge di cuore che intende appunto ingegnosa. E questa è la traduzione che dà Rav Kaplan. L'espressione indica che Aholiav sarebbe stato assistito a sua volta da diversi aiutanti ai quali Hashem aveva donato talento e saggezza per eseguire i lavori del Mishkan. Di nuovo, vediamo altre persone che ricevono da Dio questo dono di talento e saggezza. Si noti che l'espressione che Hashem aveva aggiunto particolare saggezza a coloro che erano già sapienti e dotati a priori, vedete, abbiamo letto, no? Dava saggezza a chi già aveva la saggezza. Da ciò i saggi del Midrash deducono che Hashem conferisce saggezza solo a chi è già saggio, a chi cioè ha doti naturali o chi si sforza di acquisire saggezza, agevolandolo in questo senso. Capite? Vuoi avere saggezza? Lavora sulla tua saggezza. Cerca anche tu da parte tua di incrementare la saggezza, cerca anche tu di acquisire da solo. Allora, quando tu fai un qualcosa verso una certa direzione, Hashem ti ripaga e ti dà quella direzione che tu stai cercando. Perciò, se una persona cerca soltanto ricchezze materiali, comfort materiale, piaceri materiali e via discorrendo, Allora Dio si limiterà a darti quello che cerchi. Cerchi denaro, cerchi fama, va bene, se questo è quello che vuoi. Se ti accontenti di così poco, ti do quello lì. Invece, quando una persona si cerca saggezza, spiritualità, benessere spirituale e così via, Hashem allora ti dà quello che tu cerchi. Vedete, non è mai, vuol dire, ti do in base a quello che tu cerchi. Cerchi soltanto materialità, riceverai soltanto quello. Ok, 7. La tenda dell'adunanza, ah, va avanti, la tenda dell'adunanza, l'arca della testimonianza, il coperchio che vi sta sopra con tutti gli arredi della tenda, il tavolo con i suoi utensili, il candelabro puro con tutti i suoi utensili, e se vediamo cosa vuol dire candelabro puro, l'altare dell'incenso, finiamo l'altare dell'Olà con tutti i suoi utensili, il lavabo con il suo piedistallo, i parametri di... No, punto. Abbiamo fatto fino al 9, ok? Cosa vuol dire? Dice il candelabro puro. Cos'è il candelabro puro? Allora la spiegazione dice, il commento 8 dice, il candelabro puro fatto di oro puro. Perciò uno può pensare, beh, questo è puro, il candelabro è puro, il resto no, era tutto puro, ovvio. Ma qui lo specifica perché era oro puro. Ok? E abbiamo letto l'altare del 9, l'altare dell'Olà con tutti i suoi utensili, il lavabo con il suo piedistallo. Ok, 10. I paramenti di maglia, e adesso andiamo a capire cosa vuol dire la parola paramenti, cosa intende con paramenti. I paramenti di maglia, gli indumenti sacri per Aaron, il sacerdote, e gli indumenti dei suoi figli per esercitare il culto sacerdotale. Perciò, paramenti di solito è un vestito, è quello che fa parte del vestiario, di personaggi santi o di luoghi santi, eccetera, eccetera. Però il paramenti è un po' vago, non spiega quale paramenti, no? Allora, ripetiamo, i paramenti di maglia. Gli indumenti sacri per Aaron, il sacerdote, e gli indumenti per i suoi figli per esercitare il culto sacerdotale, che avevano spiegato le altre volte che avevano i vestiti particolari quando loro entravano nel santuario. Andiamo a vedere questo 10 cosa ci dice. Paramenti di maglia. Essendo appunto troppo vago, allora secondo Rashi, Ibn Ezra e Rashbam, si tratta degli ampi tessuti usati per ricoprire gli utensili del tabernacolo quando venivano trasportati da un luogo all'altro. Secondo loro, quando si dice paramenti, si intende appunto questi lunghi, questi grandi tessuti per coprire e trasportare gli oggetti del santuario. Ok, citando diverse prove, oltre a questa, Rashi sostiene la sua opinione spiegando che non poteva certo trattarsi degli abiti. Allora, 11, perché esclude che sia l'abito? Perché dice che è soltanto quella cosa lì per trasportare gli oggetti? Allora lui dice, secondo Rashi, non poteva certo trattarsi degli abiti dei sacerdoti, essendo menzionati subito dopo nello stesso versetto. Perciò se gli abiti sono già, allora questi paramenti non può essere gli abiti. Allora sarà qualcos'altro. Che cosa? Quel tessuto grande che trasportava gli oggetti. Ramban, Nachmanide, traduce invece l'espressione quando dice con gli indumenti unici speciali, riferendosi a quelli del sommo sacerdote, il Kohen Gadol. Subito dopo il versetto definisce come gli abiti di Aaron. Perciò tali indumenti erano unici in quanto un solo uomo in ogni generazione poteva indossarli. Il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, i suoi vestiti non poteva mettere nessuno se non il sommo sacerdote. Un Kohen normale non poteva mettere gli indumenti del sommo sacerdote. Perciò qua vediamo ognuno che dice cosa sono questi paramenti e dà la sua, diciamo, risposta logica del perché arriva a pensare quello. Ved Migdea Kodesh, gli indumenti sacri. Ok, 11. L'olio di unzione e l'incenso aromatico per il santuario faranno tutto secondo ciò che ti ho comandato. Qua sta, penso che era chiaro, no? Stava elencando e questo, sono tutti i lavori che devono fare questo team, questa squadra. Finché arriva a dire, faranno l'olio di unzione e l'incenso aromatico per il santuario, faranno tutto secondo ciò che ti ho comandato. 11. L'olio di unzione, l'incenso aromatico. Vabbè, riporto i passi. Ok. 12. Hashem parlò a Mosè dicendo: tu parla ai figli di Israele dicendo, tuttavia, osservate con scrupolo i miei sabati, poiché lo Shabbat è un segno fra me e voi per le vostre generazioni, affinché si riconosca che io sono Hashem, colui che vi è, che vi santifica. Oh, qua, tra tutti i vari, le spiegazioni di questo e quest'altro che abbiamo appena detto, a un certo punto se ne esce fuori la Torah, introduce, parlando del Shabbat, che Dio disse a Mosè, tu parla ai figli di Israele, di agli ebrei, cosa deve dire? Tuttavia, perché dice tuttavia? Una parola che magari non c'entra qui. Tuttavia, però, dovete osservare con scrupolo i miei sabati. Adesso vediamo cosa vuol dire sabati. Poiché lo Shabbat è un segno fra me e voi, che non si può togliere questo segno. E non soltanto per voi, ma anche per tutte le generazioni in avanti, affinché si riconosca che io sono Hashem. Chi rispetta Shabbat sta riconoscendo che Hashem è colui, è nostro Dio, colui che ci santifica. Adesso andiamo a leggere il commento che è molto interessante. È al 13, giusto? Sì. Osservate con scrupolo i miei sabati. Spiega così: benché la mitzvah dello Shabbat fosse inclusa nei 10 comandamenti, viene ribadita qui. I 10 comandamenti, che abbiamo già letto qualche parasha prima, Dio ha già dato ovviamente la mitzvah di Shabbat. Perché viene a ripetere qua la mitzvah dello Shabbat se l'ha già dato? Viene ribadita qui per avvertire il popolo che l'entusiasmo per l'edificazione del tabernacolo non doveva fare dimenticare l'osservanza dello Shabbat. Il santuario è la cosa più importante che noi abbiamo. Perché siamo in lutto ancora? Perché è stato distrutto. Perché ogni anno, da 3.000 anni, il 9 di Av, noi piangiamo la distruzione del santuario, perché non era soltanto un edificio, era la casa di Hashem, era il punto di unione tra noi e Dio, era il punto di riferimento, era, è tutto per noi. Ogni giorno preghiamo diverse volte al giorno, Hashem ricostruisce il santuario, in diverse parti della preghiera, perché per noi è la cosa più importante che noi abbiamo. Allora, qui Quando sta dando finalmente l'ordine di creare, di costruire il santuario, gli ebrei potevano pensare nella loro testa: oh, un'opera così importante, lavoriamo 24 ore al giorno, 7 su 7, affinché la costruzione venga più presto possibile. Perciò loro avrebbero potuto pensare di lavorare anche di Shabbat per affrettare la costruzione del santuario. Allora Dio mette le mani avanti e dice: cari figli miei, per quanto sia importante e urgente la costruzione del santuario, però non sposta Shabbat. Shabbat è ancora più importante, è ancora più importante Shabbat della costruzione del santuario. Quindi per cui dovete osservare la santità di questo giorno e non fare niente neanche per costruire il santuario. Perciò Israele, il popolo di Israele, deve rispettare questo giorno, anche se immerso nella costruzione della dimora di Hashem. Rabbeinu Bechaye spiega che lo Shabbat è il principio della fede. E vale quanto tutti gli altri precetti, non lo scrive, ma messi insieme, messi insieme. Perciò Shabbat da una parte, tutti i precetti dall'altra parte, è lo stesso peso. Poiché con la mitzvah di Shabbat si esprime il proprio credo nella creazione del mondo. Perché? Nel fatto che fu realizzata in 6 giorni. È che il settimo Dio, non mi piace la parola riposò, ma Dio cessò di costruire, di creare. Che però, va bene, letteralmente vuol dire riposare, ok? Perciò quando tu ti fermi di Shabbat e non fai rispetti i giorni di Shabbat, tu stai ammettendo, stai ricordando che Dio ha fatto il mondo in 6 giorni e il settimo giorno lui si è fermato. Perciò anche tu ti devi fermare, così come Hashem si è fermato e non ha costruito niente di nuovo di Shabbat, anche noi di Shabbat dobbiamo fermarci e non costruire niente di nuovo. Non è soltanto il riposo, non c'entra niente di riposo, è di non creare qualcosa che finora non esisteva, non c'era. I saggi insegnano che Gerusalemme fu distrutta, quando è stato il tempio distrutto, fu distrutta a causa della profanazione dello Shabbat. Cosa forse ha causato maggiormente la distruzione del santuario? Il fatto che gli ebrei non osservavano Shabbat, non erano attenti alle regole di Shabbat. E che se tutto Israele osservasse, tutti gli ebrei osservassero 2 sabati consecutivi, sarebbe redento immediatamente. Figuratevi, se tutti gli ebrei del mondo facciamo di seguito 2 Shabbat come Dio comanda, letteralmente, arriva la redenzione, arriva il Mashiach.
Questo lo diceva anche Rav Rodal, mi ricordo.
Se lo diceva perché è
Esatto.
preso da qui, certo. Adesso spiega la parola tuttavia, che prima dicevamo che sembrerebbe fuori luogo, tuttavia. A livello letterale, il termine tuttavia indica che, malgrado la sua importanza, il lavoro del santuario non doveva essere eseguito di Shabbat. Questa è la spiegazione classica che abbiamo dato di Rashi. Da questo versetto si deduce quindi che tutte le opere relative al santuario sono proibite di Shabbat. Quello che dicevamo prima, no? Da dove impariamo quali sono questi 39 lavori proibiti? Da quelli che erano il lavoro del Mishkan, del santuario. Sono proibiti di Shabbat. I saggi insegnano che il termine ach, cioè tuttavia, indica sempre un'eccezione. un'eccezione al principio enunciato in precedenza. Questo, questo e questo, tuttavia, quest'altro. In questo versetto si tratta di una limitazione alla regola stessa dello Shabbat. Perciò in italiano, Ach vuol dire tuttavia. E in questo senso, quando dice, ripetiamo il passo, dai, tuttavia, era un'altra pagina. Ah, Hashem disse a Mosè, tu parli ai figli di Israele dicendo, tuttavia osservate i miei sabati. Cioè, quando stai elencando i vari lavori, tuttavia dovrete osservare con scrupolo i miei sabati. Cosa vuol dire questo tuttavia? Da questo versetto si deduce quindi che tutte le opere relative, no, a tuttavia, indica sempre un'eccezione, tuttavia, al principio enunciato in precedenza. In questo versetto specifico si tratta di una limitazione alla regola stessa dello Shabbat. Cosa vuol dire? A indicare che vi sono casi in cui è richiesto di effettuare opere o lavori generalmente vietati in questo giorno. Perciò a Shabbat non puoi guidare la macchina, tuttavia, se lo fai per salvare la vita, puoi farlo. E questo è il tuttavia di questo caso. E qua dice, gli esempi classici sono il salvataggio di una vita o la circoncisione all'ottavo giorno. Anche lì, l'ottavo giorno, quando la circoncisione di un bambino capita che è Shabbat, allora lì si può fare circoncisione, anche se circoncidere un bambino è una delle opere vietate di Shabbat. Ma qua dice, ci sono tuttavia dei casi che tu puoi fare. Perciò la mitzvah della circoncisione piuttosto che la mitzvah di salvare la vita a se stessi o a una persona. Allora a quel punto non si guarda, ah, oggi Shabbat non posso andare in ospedale in macchina, non esiste. O che la donna deve partorire e non va a partorire perché è Shabbat, non esiste. Quando sono questi casi di vita, bisogna trasgredire, anche se in realtà non è una trasgressione, perché se lo fai per la vita è una mitzvah, ma comunque si può trasgredire, bisogna trasgredire Shabbat per appunto salvare la vita. Riguardo al primo caso, i saggi spiegano che è meglio trasgredire uno Shabbat affinché se ne possano osservare molti. Non puoi dire, muoio perché oggi è Shabbat. No, trasgredisci un Shabbat affinché tu rimanga in vita e possa fare, così dice, osservare altri Shabbat in futuro, anziché il contrario. Non per nulla, spiega allora Haim, il versetto prosegue parlando di sabati al plurale, Shabbetotai, i miei sabati. Adesso infatti spiega perché, cosa intende quando parla dice i miei sabati. Letteralmente il plurale indica tutti i sabati dell'anno. Quando Dio dice osserverete i miei sabati, intende tutti i sabati dell'anno. Semplice. A livello invece spirituale, si riferisce a due aspetti dello Shabbat. Perciò i sabati intende i due piedistalli, i due aspetti principali all'interno del Shabbat. E li chiama plurale, sabati. Quali sono questi due aspetti principali di Shabbat? Zachor e Shamor. Zachor vuol dire ricorda. Cosa vuol dire ricorda il giorno di Shabbat? Cosa vuol dire? Perché nella Torah scrive ricorda il giorno di Shabbat e anche c'è scritto Shamor. Il precetto positivo comanda. Okay, facciamo uno alla volta. Ricorda, c'è una mitzvah di ricordare Shabbat, che indica il precetto positivo, il comando, di rispettare e onorare lo Shabbat. Lo Shabbat. Perciò ricordati del giorno di Shabbat, onora, ricordi che devi onorare Shabbat. Ma anche vuol dire anche, quando uno scrive, Quando si parla di ricordare di Shabbat, vuol dire quando una persona va, per esempio, al mercato, va a fare la spesa, va per strada, vede un bel oggetto, un bel frutto, un bel cibo, dice: wow, questo frutto lo compro e lo mangio, lo tengo per Shabbat. Questo rientra nel ricorda il giorno di Shabbat. Perché qualsiasi cosa che tu compri, vedi che è bello, particolare, cosa fai? Lo tengo per Shabbat, per ricordare Shabbat. Questo è anche un modo di fare questa mitzvah. Poi parla del osserva, perciò Zachor ricorda e osserva il giorno di Shabbat. Cosa vuol dire osserva? Che invece si riferisce al divieto di profanarlo. Queste due tematiche sono sviluppate in seguito. E dice così: è un segno fra me e voi. Quando dice che questo Shabbat è un segno tra noi e Dio, esprime l'aspetto positivo dello Shabbat, per cui il popolo di Israele deve onorarlo. Osserverete lo Shabbat e la pena di cui è passibile chi lo profana, esprimono invece l'aspetto negativo della desecrazione. Perciò, Shamor, Zachor, è l'aspetto positivo di fare attenzione a Shabbat, di ricordare Shabbat, perciò le cose che si devono fare a Shabbat. Invece la seconda parola, shamor, che vuol dire come dice in italiano shamor qui, si riferisce al punto
Onorare.
negativo, onorare, si riferisce al negativo,
Osserva.
osservare, sì. Cosa vuol dire osservare? È la seconda parte, la parte negativa, perciò di non profanare. Vedete, cioè, come nelle mitzvot, ci sono le mitzvot positive e le mitzvot negative. Le mitzvot devi fare qualcosa e delle mitzvot che devi astenere dal non fare. Il Shabbat è tutte e due. Se tu fai un Shabbat, fai la mitzvah di osservare, di ricordare di osservare. Cosa vuol dire osservare? Cosa vuol dire ricordare? Faccio la mitzvah positiva di fare Shabbat. Osservare cosa vuol dire? Di non trasgredire. Non so se ho spiegato bene. Ogni mitzvah c'ha fai e non fai. Fai che cos'è? Fai il Shabbat. Non fare che cos'è? Non trasgredire Shabbat. È una doppia mitzvah. Perché? Perché la Torah scrive tutte e due, ricorda e osserva. Queste due tematiche, lo ripetiamo, sono sviluppate in seguito. È un segno fra me e voi. Esprime l'aspetto positivo dello Shabbat, per cui gli ebrei devono onorare Shabbat. Invece, quando dice osserverete lo Shabbat, esprime invece l'aspetto negativo, non di sacrare Shabbat. Ok, perché? Perché lo Shabbat è un segno fra me e voi. Dio lo chiama un patto, un segno tra me e voi. Il fatto che io vi abbia dato il mio giorno come giorno di riposo è per voi un segno di grandezza, perché è il giorno speciale di Dio, è il giorno speciale che Dio si è fermato, che Dio si è, come si suol dire, riposato. Allora Dio dice: questo è il mio giorno speciale, è il mio giorno di riposo, è il mio giorno che io ho santificato. E il fatto che io do a voi questo mio giorno, per voi è un grande onore. È come dire, Dio ha qualcosa di prezioso e dice: lo voglio condividere con voi. Infatti, Shabbat c'è scritto, il Midrash dice che Dio aveva una cosa molto preziosa e l'ha voluta regalare anche al popolo ebraico, che era il Shabbat. Perciò, ripetiamo, lo Shabbat è un segno fra me e voi. Il fatto che io vi abbia dato il mio giorno come un giorno di riposo è per voi un segno di grandezza, è un segno di onore. Vi faccio onore di regalarmi il mio giorno speciale affinché si conosca, perché i popoli, tramite lo Shabbat, riconoscano che io sono Hashem, colui che vi santifica. Infatti, Shabbat, che cos'è? Un giorno così speciale, così importante, che tu ti astieni dal lavorare, da fare determinate cose, perciò tu ci stai noi ci santifichiamo tramite l'osservanza dello Shabbat. Ma come ci santifichiamo? Perché Hashem ci santifica col Shabbat. Perciò quando tu fai tutte le varie cose di Shabbat, le cose positive, le cose negative, le cose da fare e da non fare, ti stai santificando, Hashem ti sta santificando. Santificare non vuol dire per forza buttare acqua santa addosso. Santificare vuol dire renderti,
Distinguerci.
distinguerci, separato dal mondo materiale. Kadosh cos'è? Muvdal. Muvdal vuol dire separato, elevato. Se tu osservi giorni Shabbat, sei elevato. Ti elevi, non sei più della mera materialità della settimana, del mondo. Quel giorno sei kadosh, sei elevato, sei diverso. E di seguito, sono colui che vi santifica, astenendosi dal lavoro e da qualunque attività vietata, dei 39 lavori vietati, gli ebrei possono dedicarsi allo studio e alla preghiera e rendendosi sacri in nome di Hashem. Allora, sì, Shabbat è anche un momento che una persona può anche riposare fisicamente, ok, però tutti i lavori che noi non facciamo di Shabbat non sono fatti per farci dormire meglio, sono fatti per gli ebrei possono dedicarsi allo studio, alla preghiera. È un giorno che dobbiamo studiare di più, pregare di più, pregare con più calma, con più tranquillità. Ripeto, che poi uno vuole farsi una pennichella dopo pranzo, ok, ma che non diventi che Shabbat è il giorno del dormire. È il giorno del riposo fisico inteso, è il giorno dove noi ci adoperiamo di più agli aspetti spirituali. Non dovendo andare a lavorare, non dovendo cucinare, non dovendo fare le altre cose che facciamo ogni giorno, ci dedichiamo maggiormente al nostro spirito. Parole di vita, che è un segno, no? Dice il Chafetz Chaim così: così come un'insegna sulla porta rivela l'identità di colui che abita in quella casa, lo Shabbat mostra dove abita l'ebreo. Un negozio chiuso di Shabbat è come se portasse l'insegna ebreo, mentre un negozio aperto indica il contrario. È come la targhetta, no? Qui abita la famiglia Rossi, o qui si vende, non so, pesci vendolo. Perciò ogni insegna, che sia della casa o sta a indicare chi abita in questa casa, chi c'è in questo negozio. Perciò, quando passi davanti a un negozio di Shabbat e quel negozio è Shabbat, stai sicuro che quello il padrone è in ebreo. Perché? Perché Shabbat non si può lavorare. E tra l'altro, come tante volte abbiamo discusso a questo punto, Shabbat è proprio il giorno in cui i negozi lavorano più di tutta la settimana. Allora, sicuramente se quel negozio è chiuso, vuol dire che ovviamente se l'attività è funzionante, non è che è chiuso perché nessuno sta affittando un negozio. Se è un negozio che il lunedì era aperto e venerdì pure, e venerdì sera lo chiude e sabato chiude, vuol dire che qua abita è il negozio di un ebreo perché lui di Shabbat non vuole lavorare. Abbiamo visto tante volte come noi sappiamo che avere un negozio è una grande prova, perché appunto è il giorno che le persone vanno a fare shopping. È il giorno di maggiore incasso. E allora questa è la crisi di molti ebrei che hanno un negozio: come fare il Shabbat? È quasi un suicidio per l'attività chiudere il sabato. Però c'è da dire che chi è che porta il sostentamento? Chi è che manda i clienti? Chi è che fornisce le vendite e quant'altro? Ovviamente solo Dio. Lo stesso Dio, qua è una prova, veramente una prova molto forte, molto grande. che chi riesce a fare, a sorpassare questa prova è veramente lodevole. Chi, lo stesso Dio che ti ha detto chiudi di Shabbat, è lo stesso Dio che ti manda sostentamento. Perciò uno deve pensare, sì, ok, umanamente è molto difficile, o anche a livello di business è inconcepibile chiudere un'attività di sabato, però me l'ha chiesto Dio, e però è Dio che mi manda il sostentamento, perché io posso avere un negozio bellissimo, con della merce bellissima, anche in centro città e non in periferia, eppure quel negozio può andare male. Tutto dipende da Dio. Come io posso avere un negozietto piccolo, brutto e in un angolino buio e andare alla grande, tutto è possibile, perché tutto deriva da Dio. Perciò uno non deve dire, ma sabato è sabato. Deve dire, me l'ha chiesto Dio. Mi fido ciecamente di Dio e io voglio connettermi con Lui. Voglio godermi il giorno di Shabbat, voglio elevarmi spiritualmente di Shabbat. Perciò io chiudo il mio negozio e non rispondo neanche al telefono. E per me Shabbat non esiste negozio. Chi fa così, ne ho conosciuti diversi, mi vengono a dire che è una cosa incredibile. Gente che prima teneva aperto di Shabbat e hanno smesso di tenere aperto di Shabbat, dicono è una cosa inconcepibile. Non soltanto che noi non perdiamo vendite, noi vendiamo anche di più. Chiudendo il sabato, nell'arco della settimana o del mese che sia, anche se il giorno più importante è il sabato e noi chiudiamo, ma alla fine del mese i conti tornano e ancora di più. Perché? Perché, ripeto, non è la tua bravura o la tua merce che è bella che ti fa vendere di più, è la benedizione di Dio. Se tu ti affidi a Dio e non vuoi lavorare di Shabbat, Dio farà in modo che quello che hai perso di Shabbat lo recuperi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. È semplicemente un mettersi alla prova. Lo propongo, lancio una sfida a chi ascolterà questa lezione o chi ascolta adesso. Provate. Provate a chiudere per un pochettino di Shabbat il negozio di Shabbat e vedrete come Hashem fa tornare i calcoli. Perché è la sua, è lui che lo chiede e lui dovrà provvedere anche a tutto quello che viene discernere. Di Shabbat si può parlare enciclopedie. Adesso vi racconto una cosa molto profonda che a me mi ha toccato molto questo concetto. Quando Hashem ha creato il mondo non era contemplato che Adamo ed Eva mangiassero il frutto e venissero cacciati. Dio ha creato il mondo. Quello era il paradiso terrestre, era il Gan Eden. Perciò doveva essere, era come se Moshiach è già arrivato. Yom Shekulo Shabbat. Quando arriva Moshiach cos'è? È un giorno che è tutto Shabbat. Non vuol dire che è tutto Shabbat nel senso che non possiamo fare, nel senso che è un giorno elevato. Shabbat cos'è? È un giorno spiritualmente elevato dagli altri giorni. Perciò quando Dio ha creato il mondo, nella sua idea era che Adamo ed Eva e tutti gli umani vivessero nel giardino dell'Eden e lì cosa c'è? Non hai problemi di sostentamento, non hai problemi di salute, non c'è la morte, non c'è la fatica, non c'è il lavoro. Non dovevano seminare, arare, sudare, il sudore della fronte, il parto, tutto è nato dopo. Secondo l'idea di Hashem era Gan Eden, il giardino dell'Eden, tutto pronto, tutto servito, riverito, non devi fare altro che essere a contatto con Dio. Benissimo, malissimo, perché Adamo ed Eva mangiano il frutto proibito e cosa fanno? Rompono quell'incantesimo, rompono quell'idea che Dio aveva che nella vita che lui aveva creato tu non c'era bisogno di lavorare, di sudare, faticare, niente. Quando tu fai un qualcosa che va contro l'idea di Hashem, rovini quell'incantesimo, rovini quella magia, rovini quell'intento di Dio, perché hai fatto un qualcosa contrario alla volontà di Dio. Perciò mangiando il frutto proibito hai rotto qualcosa. Arriva Hashem e dice: ah, io ti sto mettendo davanti un qualcosa che tutti vorrebbero avere e tu disprezzi il luogo dove vivi, il giardino dell'Eden, e vai a mangiare l'unico frutto proibito. Hai qui così tanta frutta che puoi mangiare e le abbiamo spiegate diverse volte. Ok? Perciò Dio cosa fa? Caccia via proprio, manda via Adamo ed Eva e addirittura mette due angeli davanti al portone dell'Eden, chiamiamolo così, per non farli rientrare, per far sicuro che loro non tornino dentro. Perciò cacciati via proprio. Quando Adamo ha fatto quello che ha fatto con Eva, Dio ha detto: ok, avete rotto l'incantesimo, adesso cosa fate? Piano B. Il piano A era quello lì dell'Eden. Piano B che cos'è? Vai a lavorare, vai a sudare, vai a partorire con dolore, malattia, morte che prima non c'era. Tutto l'incantesimo sparisce. Ok. Cosa succede? Quando arriva il giorno di Shabbat, viene chiamato Me'ein Olam Abba. Come Olam Abba, come si può dire, il mondo, e diceva, mi aiuti, il mondo
Futuro.
futuro,
Avvenire.
sì, mondo a venire, forse più rende più l'idea. Il Shabbat è come quando tu fai Shabbat, è come quando arriva la Mashiach, è come se stai vivendo
Al
una giornata.
sessantesimo. Che Shabbat è al sessantesimo dell'Olam Abba, no?
Sì, vuol dire che tu fai Shabbat, è come se vivi già nel mondo futuro, nella delizia, nella grazia del giorno di Mashiach, che è tutto spiritualità. Vivere Shabbat è come vivere nel futuro, nel Mashiach. Cosa succede? Arriva Shabbat e ti si dice così: sappi che queste 25 ore di Shabbat tu hai la possibilità di ritornare al Gan Eden per 25 ore. Se tu non trasgredisci Shabbat, osservi Shabbat, come dicevamo prima, fare e non fare, tu cosa sei? Sei come se ti trovi nel Gan Eden, come il primo giorno della creazione. Cosa vuol dire qua? Che Hashem ti fa tornare dal piano B che viviamo adesso, a di nuovo il piano A, quello che lui aveva in mente. Però devi osservare Shabbat. Perché se tu non osservi Shabbat, cosa fai? Di nuovo stai rompendo i parametri, l'incantesimo di Dio. Perciò per vivere nel Gan Eden ti devi comportare come nel Gan Eden, come nel mondo futuro, cioè fare Shabbat. Lo trovo meraviglioso. Vuol dire che una persona che tutta la settimana corre per le sue faccende, lavoro, questo e quest'altro, vita, arriva il giorno del Shabbat, da venerdì sera a sabato sera, tu dici: non esiste il mondo, esiste solo Shabbat. Allora tu è come se entri, ti tuffi nel giardino dell'Eden con tutte le benedizioni del caso. Perciò la settimana che arriva, come spiega lo Zohar, la Kabbalah, la domenica e lunedì prendono benedizione dal sabato precedente. Perciò è così come tu vivi il tuo sabato, come lo rispetti, onori, le preghiere, il vestirsi, il cibo, con tutto quello che fai, è uno specchio, una benedizione per la settimana entrante. Perciò stai vivendo in una campana di vetro che ti protegge da tutte le difficoltà del mondo settimanale, del mondo materiale. È come se vivi proprio, esci come in un'isola deserta, un'isola pacifica. Però se tu trasgredisci, non riesci a prendere queste benedizioni del sabato, perché stai trasgredendo il sabato, come Adamo, che è stato cacciato via perché ha mangiato il frutto. ha rotto qualcosa, perciò anche tu oggi, se non rispetti Shabbat come si deve, non riesci a prenderne, a vivere in questa protezione dello Shabbat, perché sta qualcosa al contrario. Allora, per poter ricevere queste benedizioni, devi stare alle regole del gioco. E questo è, di nuovo, piccole gocce di quello che in realtà è tutto il giorno di Shabbat. A voi. Vittorio, cosa dire?
No, è tutto molto chiaro, grazie. Niente da aggiungere.
Ok. David?
Anch'io mi sono gustato questo shur perché è bello, non c'è nulla da aggiungere. Poi sullo Shabbat cosa vogliamo aggiungere? Già, è già Shabbat.
Yom Shekulo Shabbat. Aspettiamo Mashiach che ci porti di Shabbat ogni istante, vuol dire vita spirituale.
Yehia Melech.
Amen, amen. Mara, vuoi dire qualcosa?
Sì, volevo chiedere, una volta ho studiato che durante Shabbat, riguardo al discorso delle Melachot, se io ho un oggetto e faccio un cambio d'uso dell'oggetto, è possibile usarlo. Adesso dico una stupidaggine, ho un carrellino nel giardino. Come si chiamano quelli che si trascinano per lavorare la terra, ma se io lo uso per un'altra cosa, posso usarlo. Un cambio d'uso.
Ok.
È giusto?
Perciò è una cosa che normalmente è mukhtse, tu dici? È un
Sì.
oggetto che non puoi usare, ma se tu cambi l'uso perde la sua.
Sì.
È come per esempio, non puoi usare un martello, no, per piantare un chiodo di Shabbat, però lo puoi usare se devi spaccare una noce per mangiarla.
Vabbè, sì, il
Non l'ho
concetto è quello.
mica inventato io, eh. Io
No,
non
lo so, ma adesso
io
non mi veniva
ripeto
l'esempio.
quello che
Che ha studiato.
mi aveva colpito questo cambio d'uso, Elisceva.
Infatti, è il cambio d'uso, quello che sto dicendo io è il cambio d'uso.
Oh,
Martello
vabbè,
tu
poi.
lo usi, no? Per spaccare le noci, lo usi
Allora.
per fare altro, quindi il cambio d'uso.
Sì. Ok.
Certo, non puoi mica usare, non è che puoi usare il telefono per dire invece di chiamare mia madre, chiamo
No,
Elisa.
c'è. Ok,
Quello no.
no, il concetto era quello comunque,
Sì.
sì, mi ricorda.
Va bene, ok.
Grazie.
Gina,
Io
volevi
volevo
parlare.
dire una cosa, chiedere una cosa. Buonasera, Rav.
Buonasera.
Allora, io non so come spiegare la cosa che diventa tutto Shabbat, perché dalla domenica noi aspettiamo con ansia che arriva lo Shabbat, ce lo gustiamo perché lo stiamo aspettando e ce lo gustiamo perché vogliamo fare le cose belle di Shabbat. Se tutti i giorni diventa Shabbat, come Shabbat, come facciamo a sentire questo grande piacere dell'aspettativa?
La domanda è giusta, ma lei oggi che non c'è Shabbat tutti i giorni, allora lei lo aspetta. Però quando sarà tutti i giorni Shabbat? Quando arriverà Mashiach, no? Allora, noi viviamo in un'altra epoca, in un'altra era, noi diventiamo a quel livello lì. Non avremo bisogno di aspettare per 6 giorni, come dice lei, l'aspettativa. Non c'è bisogno, perché guardi in un modo diverso, vivi in un modo diverso. E apprezzi il Shabbat anche ogni giorno. Perciò, ma poi ripeto, il Shabbat non vuol dire che non potremo lavorare 6 giorni, vuol dire che è il livello spirituale che aumenta quando arriva la Mashiach. Perciò noi vivendo quell'epoca che tutto è spirituale, non ci interesserà più l'idea del toglimi per farmi apprezzare, no, anzi, lo vivremo sempre più intenso perché ci siamo già dentro. E cambierà il nostro modo di vedere. Quello che lei dice è giustissimo, oggi se fosse ogni giorno, così come sono oggi, non lo apprezzerei.
È vero,
Giusto, giusto.
tutto,
Ma
sì.
quando arriverà Mashiach, tutto cambia, la nostra mente cambia, il nostro vediamo Dio ogni giorno. Allora, come fai a non essere un fuoco ogni giorno. Lo sai perché? Perché vedi qualcosa che oggi non vedi. Cambierà il nostro modo di vedere, di capire, di apprezzare le cose.
Vuol dire che si lavorerà tutto, ci sarà un sistema di aspettative, no, è
Si
come se non ci
lavorerà.
fosse più lo Shabbat, come se non ci fosse più lo Shabbat, ecco,
Ma
no.
ripeto, si continua a seminare, arare, si lavorerà molto poco anche durante la settimana, perché la maggior parte del tempo dobbiamo studiare, imparare cose di Hashem, ma non vuol dire che la manna casca dal cielo. No,
Questo.
il lavoro continua,
Ecco,
però
capito.
sarà tutto molto più veloce, più automatico. Si lavora un pochettino e tutto il tempo si farà le cose, le faccende di Dio.
Bello, va bene, grazie. Sì, vabbè, ho sentito,
Ogni
capito.
bene.
Non vorrei che fosse, diciamo, tutti Shabbat. Allora, Shabbat è come se è una cosa che già è normale.
No, 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 ho
È
capito benissimo
normale.
quello che dici,
Ci
ma
sarà ancora, vuol dire, ci sarà ancora più
anzi,
santità.
lo apprezzeremo qua di più perché saremo lì dentro e apprezziamo veramente quanto è importante Shabbat, quello che oggi noi non capiamo in realtà.
Oh, grazie, ok.
Ogni bene.
Ciao,
Buona serata.
grazie.
Buona serata.
Grazie.
Buona serata.
Grazie.